Buongiorno e buona domenica da parte di Niccolò Vecchi a tutti voi, benvenuti a C'è di Buono sulle frequenze di Radio Popolare. Qualcuno di voi ricorderà magari questa sigla o il nome di questa trasmissione, che in effetti non è un programma nuovo ma arriva quest'anno alla sua quarta stagione. C'è di Buono è una trasmissione però che nel corso degli anni si è un po' spostata negli orari, nei palinsesti di Radio Pop, un po' io vagabondo che non sono altro, e devo confessarvi che per questa stagione sono molto contento dello spazio che mi è stato affidato la domenica dalle 11 alle 11.30, perché tradizionalmente la domenica è un giorno in cui il piacere del cibo, della convivialità legata alla cucina trova una sua celebrazione, anche dei tempi più rilassati, e immagino che quindi sentir parlare di questi argomenti la domenica possa cogliervi nello spirito giusto. C'è di Buono parla effettivamente di cibo, di cucina, di alimentazione, di cose che mangiamo, che beviamo, con cui ci nutriamo e che ci fanno anche divertire, ci rendono più allegri e contenti, ma soprattutto è una trasmissione che vuole raccontarvi storie e darvi spunti per conoscere meglio ciò che mangiamo e che portiamo sulle nostre tavole. Per farlo cerchiamo di portare in trasmissione esperienze e intelligenze, persone che abbiano qualcosa da dirci per magari mostrarci un diverso punto di vista su argomenti che spesso conosciamo da vicino perché fanno parte della nostra quotidianità. E iniziamo subito con questa prima puntata a cercare di fare proprio questo, con due argomenti mi sembra abbastanza ampi. Iniziamo a parlare di ristorazione. Nella prima puntata mi sembrava giusto dedicare uno spazio, anche se conciso, a provare a raccontare che cosa è successo in questi mesi dopo i lockdown in Italia, ma non soltanto in Italia, dopo la crisi Covid, come sta cambiando, come è cambiata e come cambierà la ristorazione. Ripeto, non soltanto in Italia, perché a parlarci di questo argomento sarà Alessandro Perricone, che è un giovane ragazzo italiano che nel corso degli anni a Copenaghen ha costruito insieme ai suoi soci un importante gruppo di ristorazione con molti ristoranti diversi tra di loro, ed è quindi per questo un interlocutore interessante con cui parlare appunto di ristorazione nell'era Covid. E poi parleremo di bucce, del grande libro delle bucce, un modo per utilizzare al 100% la frutta e la verdura riducendo gli sprechi e aumentando anche il nostro benessere. Un libro che ha scritto Lisa Casali, che è una grande esperta di alimentazione sostenibile e di lotta allo spreco alimentare. Entriamo così nel vivo di questa prima puntata della nuova stagione di C'è di Buono e come vi dicevo vogliamo provare a parlare un po' di ristorazione e di come evidentemente dopo questi mesi difficili per molti, in molti sensi, in Italia e non soltanto, come la ristorazione stia in qualche modo reagendo, ripartendo o anche reinventando. Per farlo abbiamo invitato a partecipare a questa trasmissione Alessandro Perricone, a cui intanto come prima cosa do il benvenuto. Grazie di essere con noi, Alessandro.
Ciao, ciao, grazie mille, grazie a te.
Alessandro Perricone ha poco più di 30 anni, ha già una grande esperienza nel panorama della ristorazione, infatti lui vive in Danimarca, anche perché ha portato lì il suo lavoro, la sua capacità, è diventato in breve tempo il direttore del ristorante Relais di Christian Puglisi, poi è entrato in società con questo chef imprenditore a Copenaghen, peraltro anche lui con origini italiane. Oggi è cotitolare di alcuni ristoranti, un ristorante gastronomico appunto come il Relais, considerato uno dei migliori d'Europa e del mondo, un altro che si chiama Manfred's, un altro ancora che si chiama Best, ristoranti diversi tra di loro, una bakery, quindi lievitazione lievitati salati dolci che si chiama Mirabel, ma anche una cucina più pop, diciamo, una compagnia che importa e distribuisce vini che si chiama Vinculture, una fattoria biologica che si chiama Farm of Ideas, un vermouth bar sempre a Copenaghen che si chiama Rudo, insomma una serie, diciamo, di diverse offerte al pubblico che gli permettono di avere un'esperienza multiforme in questo ambiente, ma conosce evidentemente anche la ristorazione in Europa, ha tanti amici, tanti colleghi con i quali parla, docente all'Università di Pollenzo in Italia, per cui conosce anche la realtà italiana, la persona migliore o comunque la persona adatta a cui chiedere di darci una fotografia dello stato di salute della ristorazione di oggi, dopo la crisi Covid. Alessandro Pericone, che cosa vedi dal tuo punto di osservazione, che appunto panorama daresti di come sta la ristorazione oggi in Europa?
Allora, parto da Copenaghen. A Copenaghen l'incidenza del Covid è stata più bassa che in altri punti del mondo, esatto. Siamo stati super supportati da un governo che si è risultato essere pronto, attivo e assolutamente d'aiuto. E adesso abbiamo provato a ricominciare. Noi come compagnia stiamo in piedi, stiamo andando abbastanza bene. Sì. Affrontiamo il fatto che a Copenaghen ci sono tanti ristoranti e non essendoci un turismo forte e presente come gli altri anni, sono in tanti a soffrire. Quindi la densità di ristoranti che c'è a Copenaghen è sicuramente troppo alta per se ci dobbiamo affacciare ad un pubblico unicamente
locale,
o principalmente danese locale. Però la nostra grande forza sta nell'aver fatto dei ristoranti dinamici, dove i cuochi escono in sala e dove il servizio è improntato in una certa maniera, dove noi siamo veramente molto dinamici, molto elastici, e sono convinto che si possa fare profitto, si possa fare utile da qualsiasi ricavo, e quindi noi siamo abbastanza ginnici da quel punto di vista lì. Ci siamo un pochino ristrutturati, non abbiamo più gli stessi dipendenti che avevamo prima, ma noi siamo abbastanza in forma, in salute. C'è da dire che se un pochino il turismo si è aperto nei mesi estivi, ci aspettiamo una crisi autunnale ed invernale, dove secondo me saranno anche in tanti ristoranti che magari decideranno di chiudere magari a gennaio, febbraio, per poi ricominciare o a marzo o ad aprile. Questa è la situazione a Copenaghen. In generale in Europa, secondo me, la botta è stata grande.
Sì.
Probabilmente la ristorazione sta comunque meglio del settore alberghiero, per esempio, per farne uno. E comunque sia, se uno sa fare il proprio mestiere e ha improntato il proprio ristorante in una maniera un po' elastica e pronta al cambiamento, se la cava, però è una botta importante, e secondo me chi ne risente di più sono specialmente i ristoranti di fascia alta, il fine dining, i conti quelli importanti, dove indubbiamente l'esperienza è diversa anche oggi.
Certo.
Si prova a ricominciare la mascherina, il distanziamento sociale e tutto, però comunque l'esperienza è diversa, secondo me.
Ecco, tu dicevo prima insegni all'Università di Pollenzo, dove mi sembra hai anche studiato prima poi di diventare docente.
Esatto.
Insegni a giovani ragazzi, insomma, che sperano di farsi strada nel mondo della ristorazione.
Sì.
Che cosa racconti loro oggi per prepararli a quello che potrebbero doversi trovare davanti?
Sono convinto che dove ci sia crisi ci sia anche opportunità. Non sono convinto che questa sia una crisi. Per me questo qua è il nuovo mondo, e la definizione di crisi dovrebbe avere un inizio ed una fine. Io la fine non la vedo. Io la vedo un mondo completamente cambiato, vedo delle grosse problematiche da affrontare nel futuro prossimo, e poi vedo anche delle opportunità per chi saprà coglierle. Quindi questo è un fatto, secondo me, positivo. Io trovo un rischio di morte del mestiere della sala, perché quando uno deve fare il proprio mestiere tenendo le distanze, parlando il meno possibile, senza contatti, con la mascherina, diventi molto più tu uomo di sala, diventi molto più un portapiatti piuttosto che un attore, uno psicologo, un regista, che per me sono tutte delle caratteristiche che un buon cameriere deve avere.
Certo,
e
certo.
Quindi sono anche convinto che ci sarà meno gente che si innamorerà di questo mestiere, perché se la soluzione al Covid è la sterilità di tutto, il rischio è che che sterile diventi anche il servizio.
Invece vedi delle opportunità per dei format che potrebbero svilupparsi e crescere, in particolare viste le condizioni e anche magari proprio le esigenze del pubblico, al di là dei protocolli di prevenzione e di sicurezza? Credo che non siano cambiati soltanto le condizioni pratiche in cui ci troviamo a operare, ma anche un po' le esigenze e le sensibilità delle persone.
Nero su bianco di come si sconfigge o contrasta il Covid all'interno della ristorazione ancora non c'è.
Certo.
E quindi come a noi sono state date delle direttive, secondo me la conoscenza, il livello di conoscenza è ancora basso, bisogna un attimino aspettare. Una certezza però è quella che tutti saranno colpiti da questa crisi, e secondo me io tra le altre cose faccio il sommelier e sono convinto che adesso sia l'ora di fare ricerca su prodotti più divertenti, a prezzi bassi, perché veramente se uno sa lavorare il profitto lo ricava da qualsiasi incasso.
Sì.
Dipende come lavori, se noi dobbiamo essere di meno, se noi dobbiamo utilizzare vini più facili, lo si può comunque fare, anzi siamo io sono abbastanza gasato dal dover rimettermi a fare ricerca, cioè cercare dei prodotti più accattivanti con dei prezzi da crisi, ecco, quindi
certo.
Magari andare a scoprire dei grandi dolcetti o dei piccoli dolcetti piacevoli piuttosto che stare concentrati sui Baroli, ecco. Non che non si debba bere Barolo, ecco.
No, certo.
Chi avrà il potere di potersi permettere il Barolo esisterà sempre, però specialmente i giovani, chi in questa crisi è stato maggiormente colpito, secondo me si rivolgerà a prodotti più accessibili, e quindi questo è quanto.
Alessandro Pericone, noi ti ringraziamo per quello che ci hai raccontato e per aver partecipato a questa prima puntata di C'è di Buono, e buon lavoro a te e a Cristian Puglisi.
Grazie,
per
grazie,
tutte
grazie
le vostre sfide dei prossimi mesi. Grazie ancora.
Grazie, un abbraccio, ciao.
Buono prosegue sulle frequenze di Radio Popolare. In questa prima puntata di questa nuova stagione ritroviamo un'interlocutrice, un ospite che già abbiamo avuto un paio di volte con noi, e con grande piacere do quindi un bentornata a Lisa Casali. Grazie di essere nuovamente con noi. Ciao Lisa.
Ciao Nicolò.
Scienziata ambientale, blogger, scrittrice, sicuramente il tuo nome, Lisa, nella testa di molti è già abbinato, accoppiato con l'idea della lotta allo spreco e della sostenibilità ambientale, argomenti a cui tu ti sei dedicata con passione, ma anche con un approccio sempre approfondito e con grande competenza. Il tuo sito lisacasali.it e Cucucina è sicuramente una risorsa per chi voglia conoscere un po' di più di quello che fai, insomma, del tuo lavoro. Noi ti abbiamo invitato oggi soprattutto per parlare però di un libro uscito da poco per Gribaudo, che è Il grande libro delle bucce, 200 pagine, 19,90 euro il prezzo, un libro che come si dice in copertina, d'altronde dobbiamo dare attenzione alla buccia, quindi la buccia del libro è la sua copertina, ci fa entrare in un mondo che forse molti di noi non hanno mai considerato, e però non è il tuo un approccio eccentrico, facciamolo un po' strano rispetto all'interpretazione di frutta e verdura, è invece, credo, se ho capito bene quello che tu vuoi raccontarci con questo libro, la proposta di uno shift culturale, di un cambiamento proprio di quelle che sono le nostre abitudini, la nostra percezione di quello che mangiamo, in particolare appunto parlando di frutta e di verdura. Da dove sei partita per poi arrivare a scrivere il grande libro delle bucce?
Beh, diciamo che è una ricerca che è iniziata da tanto tempo, da un'intuizione che riguardava soprattutto lo spreco del cibo e quindi l'impatto ambientale legato allo smaltimento dei rifiuti, la produzione di nuovo cibo, l'osservazione che mediamente scartiamo il 50% di frutta e verdura è stata una, se vuoi, un'osservazione, qualcosa che inevitabilmente mi ha portato a farmi tante domande e cominciare a sperimentare. Poi mi sono resa conto della parte del risparmio, cioè di quanto si poteva risparmiare appunto imparando a usare il 100%. Questo libro quindi arriva dopo quasi 15 anni di ricerca su questo argomento, ma con un nuovo tassello che mi mancava, di cui sentivo tantissimo la mancanza, che erano le evidenze scientifiche dei benefici delle bucce, perché in tutti questi anni ho sempre cercato di proporre tecniche, ricette, ma alla fine mi mancava una motivazione più forte di tutte per dire mangiamo le bucce, salviamole, aboliamo il pelapatate.
Sì.
E questa motivazione quest'anno arriva, quindi grazie anche ad Altroconsumo, che mi hanno dato una mano e hanno effettuato delle analisi piuttosto complesse, perché pensa che per ogni frutto che abbiamo analizzato abbiamo preso tantissimi campioni, sì, confrontando sia il convenzionale che il biologico, e per ogni campione dovevi confrontare sia la buccia che la polpa, quindi veramente centinaia di analisi che abbiamo dovuto effettuare, prendendo tanti ingredienti diversi, però le scoperte che abbiamo fatto sono veramente strepitose.
Cosa stavate cercando con queste analisi?
Ma appunto la tesi di partenza era che nelle bucce, quindi in tutte le parti di scarto, le parti più esterne di frutta e verdura, ci fosse la maggiore concentrazione da un lato di fibre, ma anche di tutti i fitocomposti, vitamina C, betacarotene, polifenoli, flavonoidi, insomma che ce ne fossero di più. Ma quanto di più? Non lo sapevamo, perché non è mai stata fatta al mondo un'analisi diciamo omogenea, sistematica su tanti ingredienti. Ci sono un po' spizziche e bocconi, qualcosa in giro, qualcosa avevo trovato,
sì,
ma sempre molto frammentario, e quindi avevo un po' questo desiderio che era di mettere una pietra miliare una volta per tutte che cosa c'è davvero nelle bucce. Abbiamo scoperto appunto cose molto interessanti, numeri che oltre la mia immaginazione e al di là delle più rose aspettative.
Facci degli esempi.
Ti faccio un esempio. Se prendiamo un sedano, un semplice sedano,
sì,
di solito del sedano noi scartiamo tutte le foglie e anche tutte le parti apicali.
Sì.
Noi abbiamo confrontato appunto le foglie con la parte del gambo che solitamente mangiamo. Nelle foglie abbiamo trovato il 465% in più di vitamina C, il 588% in più di polifenoli e un 15% in più di fibra. Questo per quanto riguarda il convenzionale. Nel biologico i dati sono ancora più elevati, quindi queste percentuali crescono ancora di più, quindi questo divario aumenta ulteriormente. Insomma, sono numeri importanti, ecco,
assolutamente.
La stessa, dati analoghi, ad esempio, li troviamo anche nelle mele, nella buccia della mela, ad esempio, abbiamo trovato il 700% in più di vitamina C. 700% ovviamente è un valore medio su tutti i campioni analizzati, quindi vuol dire che ci sono campioni in cui questa percentuale è addirittura superiore, altri ovviamente può essere leggermente inferiore, però la media è 700, quindi un valore altissimo.
Certo.
Nella buccia della mela c'è anche il 209% in più di fibra che nella polpa. Queste parti sono assolutamente commestibili e diciamo che sono un po' diventate scarto nell'immaginario di tutti, insomma, un po' nel dopoguerra. Da un lato, cioè, sicuramente un po' per la paura dei pesticidi, ma anche perché solitamente sono parti un po' più fibrose, meno belle, e quindi ci siamo un po' abituati a scartarle. Mm-hmm. Lo facciamo noi, lo impariamo da fare da piccoli, ma lo vediamo fare anche in televisione, in tantissimi libri.
Certo.
Quindi questo libro nel suo piccolo
sogna di innescare un po' una rivoluzione, di insegnare alle persone a non sbucciare più la frutta e la verdura, imparare prima di tutto a usare gli ingredienti nella loro interezza e poi, perché no, anche a fare delle ricette ad hoc per valorizzare le foglie, le bucce, i gambi. Ma prima di tutto dobbiamo imparare a non sbucciare, di mandare in pensione questo pela patate una volta per tutte.
Ecco, sì, lo vedevo anche sui tuoi canali social, la proposta di abolizione, di messa al bando del pela patate. Ti faccio una domanda per affrontare quella che credo sia l'obiezione che probabilmente la maggior parte dei nostri ascoltatori potrebbe avere in testa, ovvero sia un tema che hai sfiorato anche tu poco fa, quello dei pesticidi. Cioè, spesso si ritiene che sbucciare, pelare, abbia un obiettivo anche di salubrità di ciò che dobbiamo mangiare. Avete fatto una ricerca in questo senso? Che cosa ti senti di dire ai nostri ascoltatori rispetto al tema del ma io poi come faccio a mangiare tutti quei pesticidi?
Allora, la prima cosa è che noi abbiamo analizzato in prevalenza ingredienti italiani, ma anche qualche campione che arrivava dall'estero, visto che tutti i campioni che abbiamo usato per queste analisi comunque erano campioni di prodotti in vendita nei supermercati italiani, e a volte ci sono anche i prodotti che arrivano dall'estero. Allora, i prodotti italiani mediamente sono sicuri, molto più sicuri di quello che viene dall'estero, perché abbiamo norme ben più stringenti e probabilmente facciamo anche molti più controlli. Quindi il primo consiglio che mi sento di dare è di scegliere prodotti di agricoltura, insomma prodotti in Italia, più possibile con una filiera controllata, trasparente, quindi evitare il venditore abusivo, di non comprare da chi, insomma, dal venditore per strada, ma una filiera che può essere il più possibile controllata. Quindi in questo senso va bene il supermercato, ma va bene anche un acquisto diretto da un produttore, quindi dove, diciamo che se lo si rapporto diretto, c'è una filiera che più corta non si può. Noi i pesticidi li abbiamo cercati, quindi quello che abbiamo trovato come residui era tutto sotto la norma, quindi è possibile che ci fossero anche alcuni residui, ma erano comunque al di sotto dei limiti di legge. In ogni caso, una cosa interessante è che quando sono presenti i residui di pesticidi in un frutto, in un ortaggio, e non è detto che ci siano, ad esempio nella zucca convenzionale non c'era nessun residuo, quindi anche se non è biologica, la zucca è assolutamente un ortaggio trasicuro dove non consumiamo pesticidi. In altri ortaggi o in altri frutti ne abbiamo trovati, come vi dicevo, sotto i limiti. Quando sono presenti in tutto l'ortaggio, non solo sulla buccia. Quindi una scelta ad esempio di biologico rispetto al convenzionale significa che in quell'ortaggio non sono presenti né nella buccia né all'interno magari alcuni principi attivi, certamente ci saranno residui di quello che è consentito nel biologico, che è nettamente meno e più sicuro. Però insomma, le conclusioni a cui noi siamo arrivati con queste analisi è che la frutta e la verdura italiana comunque sono sicure, di lavarle sempre bene, che non è necessario utilizzare quei prodotti fatti apposta per il lavaggio della frutta e la verdura o il bicarbonato, perché addirittura sono controproducenti, che impoveriscono diciamo, i principi e di benefici questi alimenti. Lavare bene e il più possibile, ecco, comprare da filiere corte che fanno un utilizzo il più possibile moderato di agrofarmaci, quindi certo. Che si può comprare biologico è sicuramente un'ottima scelta. Ultima cosa, pensiamo a quanta frutta e verdura comunque noi non sbucciamo, e quindi dove questa regola che applichiamo alla mela o alla zucca abbia davvero poco senso, pensiamo le fragole, ma anche un semplice caspo di lattuga, gli spinaci. In realtà, non ho fatto degli esempi a caso, questi sono proprio frutti e ortaggi che sono come delle spugne, che assorbono tutto quello che viene dato nel campo. Quindi se abbiamo davvero un po' la paura degli agrofarmaci e vogliamo ridurne il più possibile l'assunzione, occorre fare un po' una scelta a monte quando facciamo la spesa e concentrarsi solo su alcune bucce scartandole forse è più quello che ci perdiamo dei rischi che ci portiamo a casa. Ecco, quindi liberiamoci un po' da questi pregiudizi e sicuramente investiamo in una spesa di qualità dove è molto importante anche la freschezza dei prodotti, per anche qui non portare a casa magari alimenti che siano già magari impoveriti, ad esempio di vitamine, di antiossidanti, che poi si impoveriscono ulteriormente
soggiornando tanti giorni in frigorifero.
Sia nel tuo lavoro prima di far uscire questo libro, ma evidentemente molto anche con questo libro, tu cerchi di mostrare come alcune delle certezze, delle abitudini che abbiamo possano essere messe in discussione. Infatti c'è un decalogo anche nel libro, come portare la rivoluzione nella vostra cucina e trasformarla in ecocucina. La prima di queste regole: resettate tutto quello che sapete sul cibo e sulla cucina, o perlomeno preparatevi a metterlo in discussione. Farlo non è facile, è ancora più difficile convincere qualcuno a mettere in discussione le proprie abitudini, soprattutto quando si ha a che fare con qualcosa di così vicino a noi, al nostro modo di essere, alla nostra quotidianità, come il cibo e l'alimentazione. Tu ti sei posta anche, come dire, l'obiettivo, cercando attraverso le tante ricette che hai pubblicato in questo libro, di rendere semplice questo approccio, di mostrare come non serva tanto sforzo, tanta fatica?
No, infatti c'è appunto quel tema che dicevamo poco fa, cioè imparare a utilizzare l'ingrediente senza sbucciarlo. In realtà è un consiglio che se si riesce a mettere in pratica fa anche risparmiare tempo. Non dover sbucciare più una zucca ci fa risparmiare almeno 15-20 minuti,
certo,
oltre ad essere anche un'azione un po' pericolosa in cucina. Quindi sono consigli che oltre a far risparmiare economicamente anche tanto, perché appunto parliamo mediamente del 50% di parti che scartiamo, c'è un grossissimo risparmio anche in termini ambientali e, come dicevamo, insomma, tanti benefici per la salute. Alla fine, davvero, secondo me, l'unico grande ostacolo è proprio la nostra abitudine.
Lisa Casali, grazie di tutto quello che ci hai raccontato. Il libro delle bucce è edito da Gribaudo. Sicuramente avremo modo di rincontrarci ancora per raccontare tutto quello che tu continui a studiare e ad approfondire. Lisacasali.it il sito. Tra un paio di giorni, tra l'altro, sarà la giornata mondiale della lotta contro lo spreco alimentare, quindi magari attraverso i tuoi canali social ci saranno anche dei contenuti speciali in questo senso.
Sì, farò una diretta alle 7, quindi del 29 settembre, la giornata mondiale contro lo spreco diretta dalla FAO, e con me ci sarà Altro Consumo, quindi per commentare insieme questi dati e dare nuovi spunti per azzerare gli sprechi proprio a zero.
Grazie ancora Lisa, ciao!
Ciao Nicolò, a presto!
Con la voce di Lisa Casali siamo arrivati alla fine di questa puntata, la prima di questa nuova quarta stagione di C'è di Buono. Ci troverete sempre qui la domenica dalle 11 alle 11.30. Quando non riuscite ad ascoltare la trasmissione potete andare o sul sito radiopopolare.it o sulla app di Radio Popolare e ascoltare il podcast della puntata. Io vi ringrazio ancora per l'ascolto di oggi, vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Pop. Ciao da Nicolò Vecchia.